Mi è piaciuto il versetto 10 quando dice rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la notte.
Rispetto al versetto 5 che parla di queste due situazioni opposte, di coloro che tremano alla sua parola, la parola di Dio, e invece quelli che sfidano in qualche modo i fratelli, ma anche il Signore, dicendo mostri il Signore la sua gloria perché possiamo vedere la vostra gioia. Questi due uomini, uno appunto fedele ascoltatore della parola e l'altro sprezzante in qualche modo e tentante il Signore, io me li ritrovo dentro, ecco, quindi penso che possano essere anche gruppi di persone diverse, ma penso che anche siano due immagini dell'animo, del mio animo, ecco. Ma del resto stamattina quando abbiamo pregato il Salmo 72 ritrovavo un po' questo aspetto, per cui anche l'orante dei salmi, no? Di fronte alla prosperità dei malvagi si sente provocato a questa sfiducia nel Signore e alla sfiducia nella fedeltà alle sue promesse. E penso che appunto a partire dal nostro battesimo fino all'ultimo giorno della nostra vita sia una situazione da portarsi dentro, ecco, questa dialettica, diciamo, fra lo spirito che ascolta fedelmente la parola e invece appunto il mormoratore, il tentatore, ecco. Poi un altro pensiero che cercando, diciamo, di capire a che cosa la parola di Dio di oggi si riferisca, alla fine dei conti ho trovato dentro di me una sintesi dell'immagine che Gesù dà, quando appunto avvicinandosi alla sua Pasqua si paragona alla donna che partorisce. E quindi questo parto istantaneo, rapidissimo, improvviso, inaspettato, di cui parla la parola di oggi, mi sembrava che avesse la sua realizzazione nella risurrezione di Gesù, ecco, quindi che è la sua risurrezione personale, ma attraverso di lui è la risurrezione di un popolo.
Questa provocazione o questa sottile e scettica affermazione, domanda, richiesta del versetto 5, no, dei fratelli che odiano, una provocazione che chiede di vedere la gioia e collegata con la gloria del Signore, appunto in una situazione invece di difficoltà, di lutto. Mi è sembrata molto tagliente, però anche molto attuale, no? Nei confronti di Gerusalemme, come dice al versetto 10, c'è dalla parte l'amore, voi tutti che l'amate, ma anche il lutto, voi tutti che per essa eravate in lutto. Quindi c'è questo rapporto appunto di amore, ma anche di pianto, per una situazione davvero difficile, simile mi sembra anche a quella che stiamo vivendo in questi giorni, e mi colpiva che vengano invitate in questi giorni a pubblicare delle foto le donne su Facebook in cui si vede la gioia di essere madri, sono tante che lo fanno, e questo perché è l'espressione, quello di essere madre, più grande, più bella, più gioiosa, più di vita, e quindi appunto chi può, chi ha dei figli, chi li ha partoriti, ecco che fa vedere, ecco, la propria gioia in queste fotografie, ecco. E mi colpiva perché appunto l'immagine qui è quella di una città, di una donna, di una madre, e poi domani vedremo che è Dio stesso, è che genera in modo appunto così sorprendente, ma anche in un qualche modo naturale, voluto da Dio. Io che apro il grembo materno non farò partorire, io che faccio generare chiuderei il seno. Ed è proprio questa la fonte della gioia. Rallegratevi con Gerusalemme. E da questa gioia che è contagiosa, che afferra, che riempie, che sfavilla, dice il versetto 10, noi tutti riceviamo consolazione. E quindi è vero che la consolazione ce la possiamo regalare a vicenda proprio attraverso questo dono della vita. E appunto penso anch'io che l'immagine di oggi richiami tanto a quello che ci aspetta nella Pasqua che stiamo per vivere in questo modo così difficile.
Mi sembra che l'opposizione che vedevamo già ieri tra i giusti e gli empi, tra coloro che tremano alla parola del Signore e coloro che sono incoerenti perché prima sacrificano e poi uccidono un uomo, sia sviluppata non solo nel brano di Isaia, ma anche nelle altre letture della messa di oggi. La lettera di Giuda ci parla con toni molto foschi di coloro che si mettono sulla strada di Caino, di Balaam, di Core e vivono bestemmiando Dio, e addirittura il racconto del Vangelo ci mostra l'opposizione a Gesù che opera meraviglie ma viene contestato, agisce per conto di Belzebul. È il famoso passo in cui Gesù parla del peccato che non può essere perdonato, il peccato di bestemmia contro lo Spirito Santo. Quindi è chiaro dai testi di oggi, ma un po' mi sembra in tutta la Santa Scrittura, lo vediamo molto bene anche nel Salterio, nel libro dei Salmi che frequentiamo ogni settimana, esiste un conflitto permanente tra chi teme Dio e chi non lo teme, tra chi si immerge nella meditazione, nella lode di Dio, osservando i precetti della legge, e chi vive in modo empio. Il giusto e l'empio sono sempre di fronte e naturalmente l'empio sfida l'orante, sfida il giusto, e noi vedremo la prossima settimana attraverso i racconti della Passione quanto sia pesante questa sfida in tutti coloro che passano accanto a Gesù anche mentre è in croce, dicendogli ha salvato altri, non può salvare se stesso, scenda ora dalla croce e gli crederemo. È la grande provocazione, la grande sfida. Ecco, come si risolve questo conflitto nel passo di Isaia di oggi? Mi pare che ci siano alcune cose che indicano delle vie di soluzione. La prima, nel versetto 5, come viene interpretato in modo stranissimo dalla traduzione dei 70, dite: nostri fratelli, a coloro che ci odiano e ci aborriscono. Fate così, dite: siete nostri fratelli. Una parola sorprendente, di sapore evangelico, evoca le frasi con cui Gesù nel discorso della montagna dice ai suoi discepoli di amare i nemici, di pregare per i persecutori. Dite loro: siete nostri fratelli. Seconda via di soluzione di questo conflitto è quello che viene descritto al versetto 6, dove per tre volte è ripetuta la stessa parola nel testo originale e anche nelle antiche versioni, mentre la traduzione della CEI, che si preoccupa sempre di evitare delle ripetizioni, la traduce in modo diverso. Prima dice rumore, poi frastuono e infine voce. È il termine che indica la voce, è la voce del Signore. Questa voce del Signore viene manifestata nel Tempio, esce da lì. Adesso è un po' difficile capire bene nel contesto di Isaia, abbiamo visto proprio ieri la contestazione del Tempio come luogo fisico della presenza di Dio, che non può essere contenuta da niente e da nessuno. Il Tempio del Signore è il luogo dove Dio parla, e dunque nella pienezza dei tempi è in Gesù Cristo che questo avviene, il nuovo Tempio. La parola si fa carne in Gesù di Nazaret. E questa parola è una parola che da un lato ricompensa i nemici per il male che hanno fatto, e dall'altro lato, come vedremo anche domani, è la mano del Signore che soccorre i suoi servi. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi, ma la sua collera sarà contro i nemici. Dunque, quando il Signore parla, avviene tutto questo, avviene che Egli ripaghi i nemici per il male che fanno e che Egli soccorra i poveri, i miseri, quelli che tremano alla sua parola, con la sua grazia. Si produce un giudizio, lo vediamo molto bene nei testi del Vangelo di Giovanni che ci hanno accompagnato nelle domeniche di Quaresima. Quando Gesù parla, produce un giudizio tra quelli che pensano di vedere e sono ciechi e quelli che invece non vedono ma accettano questa condizione di povertà e quindi vengono curati, guariti, risanati e tornano a vederci. È il giudizio di Dio. All'inizio della messa riprendevo il passaggio della piccola regola che abbiamo ascoltato, in cui Don Giuseppe dice che tutto sta nell'Eucaristia del Cristo. È un passaggio del quale anche abbiamo parlato qualche mese fa insieme. Non dice che tutto è nella messa. L'Eucaristia del Cristo non è il rito della messa. Adesso che siamo in questo clima di pandemia è tutto molto chiaro. Le persone che ci stanno seguendo in questo momento vedono che possono celebrare l'Eucaristia del Cristo senza prendere parte fisicamente al rito della Santa Messa. Quindi è la dimostrazione che quel passaggio della regola non sta parlando in quel punto del rito della Messa, ma sta parlando di Gesù di Nazaret, che è un uomo eucaristico, è un uomo che ha reso grazie al Padre con tutta la sua vita, con quello che c'è stato nel suo animo. Pensate, non ha mai commesso un peccato quell'uomo. Non si è mai trovato nulla di falso nelle sue labbra, mai un'iniquità, mai un passaggio di impurità. Un uomo giusto, un uomo innocente, un uomo puro. È Gesù, è l'Eucaristia del Cristo, è quando Lui esulta, un passaggio che mi è molto venuto in mente leggendo il passo di Isaia di oggi, dicendo: ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Il beneplacito del Padre, il giudizio di Dio sulla storia, è nello stesso tempo accecamento e rivelazione. È riduzione ai minimi termini degli oppositori, dei nemici, ed è esaltazione dei piccoli e dei poveri. Lo diciamo ogni giorno nel Magnificat, questo ribaltamento della storia. E dunque, quando c'è l'incontro con la parola che si fa carne, noi che siamo piccoli e sperimentiamo continuamente la nostra fragilità, la nostra infedeltà, che tremiamo perciò alla parola, veniamo redenti, raggiunti, riconciliati. Mi pare che sia il miracolo che può avvenire sempre, anche a prescindere dal rito della messa, perché è il contatto vitale con Dio che ci parla, e questo si può coltivare anche nel segreto del proprio cuore, come Gesù ci diceva all'inizio del percorso della Quaresima: entrate nelle vostre stanze, chiudete la porta, prega il Padre tuo che vede nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ecco, la ricompensa per i nemici e la ricompensa per i poveretti, per quelli che provano a mettersi in questa ricerca di Dio. E infine mi pare che tutta la seconda parte del brano di Isaia, che parla attraverso l'immagine di una madre di Gerusalemme che di nuovo vede tornare i propri figli dall'esilio e quindi si rallegra e contenta, sia interpretata in modo molto profondo dall'antica versione dei 70, soprattutto al versetto 9. Io ho dato questa speranza e non ti sei ricordato di me, dice il Signore. Non sono forse io che ho fatto generare anche la sterile, dice Dio. Dunque, questo mi pare il momento che ognuno è chiamato a riconoscere, di cui ciascuno deve prendere coscienza, e attraverso anche la nostra lezione quotidiana il Signore ci dà una speranza, un'attesa, un desiderio, e noi purtroppo rischiamo di dimenticarcene nelle ore della giornata. Eppure Dio è capace di fare generare anche la sterile. Ci sono tanti racconti di sterilità visitate nell'Antico Testamento, ma anche alle soglie del Nuovo, nel caso di Elisabetta, la madre di Giovanni Battista,